Buongiorno a tutti e prima di tutto un ringraziamento molto sentito al Festival della Mente e a Benedetta Marietti per avermi invitato. In realtà mi ha invitato molte volte prima, ma non c'è mai stata questa possibilità, così finalmente posso venire a incontrarvi. E forse non è un male che capiti adesso, in questo momento, nel quale questo tema dei rifugiati è diventato così di attualità, nel bene e nel male. E siccome questo è il Festival della Mente, mi azzardo perché non è facile, mi azzardo a cominciare con una considerazione incentrata sul tema della complessità di questo fenomeno. E cioè, io credo che il futuro dei rifugiati, e a voi parrà forse ovvio, ma non lo è, il futuro dei rifugiati sia un futuro che sarà sempre più complesso. E questo è il mio primo tema, è un tema sul quale insisterò in questo momento che passiamo insieme. Capire la complessità del movimento, della situazione dei rifugiati, è indispensabile per gestire questo fenomeno nel modo che sia il più efficiente e il più giusto possibile. E per capire questa complessità penso che dobbiamo, e anche questo forse è intuitivo, ma è bene ricordarlo, dobbiamo inserire il tema dei rifugiati, la questione dei rifugiati oggi, in un contesto nella quale la mobilità delle persone è senza precedenti, ha raggiunto dei livelli senza precedenti. Non c'entra niente, ma giusto una statistica che guardavo l'altro giorno, l'aeroporto di Fiumicino gestisce 40 milioni di passeggeri ogni anno, 40 milioni di passeggeri. Oggi in Italia, quest'anno in Italia sono sbarcate 5.000 persone. Quindi è un fenomeno di movimento, è un fenomeno di movimento che però si inserisce in una mobilità umana più facile e più rapida di quanto non lo sia mai stato nella storia dell'umanità. La maggioranza di queste persone, di questi milioni che ogni giorno si muovono, come voi, come me, si muovono senza nessun problema. E quando dico si muovono non parlo soltanto del turista, parlo anche di chi si muove per andare a lavorare altrove, eccetera. La maggioranza di queste persone si muovono attraverso canali regolari senza drammi. Ce ne sono che questi canali regolari non li seguono e che sono spinti da bisogni molto impellenti, povertà e altri bisogni materiali, noi questi li chiameremo migranti. Queste persone scelgono di muoversi, ma si muovono in condizioni più complicate. E poi ci sono persone che invece sono spinte, o meglio, costrette a muoversi da altri fattori, dalla guerra, dalla violenza tra le comunità, dalla persecuzione, dalla discriminazione, dall'odio diretto a gruppi o a individui. Queste persone non si muovono per scelta, prendono la decisione di muoversi, ma si muovono in realtà perché non hanno altra scelta. Sono le persone che, quando attraversano una frontiera, noi definiamo rifugiati. Sono le persone che a volte non possono attraversare frontiere che oggi nel nostro mondo diventano sempre più difficili da varcare. Questi noi li chiameremo rifugiati nel loro proprio paese, sfollati. Sono persone che non hanno più la protezione delle proprie istituzioni nazionali e che quindi cercano quello che noi nel gergo giuridico chiamiamo la protezione internazionale, i rifugiati. Oggi questi rifugiati nel mondo, secondo le stime della mia organizzazione, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sono circa 71 milioni, quindi più della popolazione italiana. E per capirne il dramma, per uscire dai numeri e dalle definizioni e capire la dimensione umana, bisogna aver visto la pena di questi movimenti. La pena dell'esilio, la paura dello spostamento, i rischi a cui si sottopongono per mettere in atto questa decisione. Queste persone hanno bisogno della protezione internazionale. Io a questi viaggi penosi, difficili, ho assistito per molti anni della mia vita, se posso essere un momento personale. Non ho partecipato, perché io non sono un rifugiato, e c'è una grande differenza. Io ho assistito da testimone, da operatore, da quando ero giovane volontario alla frontiera fra la Thailandia e la Cambogia all'inizio degli anni Ottanta. Una cosa che ho capito dall'inizio, anzi all'inizio l'ho intuita perché ero un giovane volontario del tutto inesperto, ma poi col passare degli anni l'ho capita sempre di più, è la complessità estrema di queste motivazioni che spingono i rifugiati a partire. Una complessità che io stesso in questo, ahimè, ormai lungo lasso di tempo ho visto cambiare. È una complessità molto mutevole, non è sempre la stessa. L'Alto Commissariato, la mia organizzazione, è stata fondata nel 1950, 70 anni fa. È stata fondata essenzialmente per trattare casi individuali di persone che scappavano dal blocco sovietico e venivano in Europa, nell'Europa occidentale. Poi sono venuti i grandi movimenti di decolonizzazione in Africa e altri paesi, le grandi guerre fuori dall'Europa. Il concetto si è evoluto mantenendo sempre queste stesse basi di bisogno di protezione. Oggi abbiamo flussi, e ne parlerò fra pochi minuti, flussi molto complicati, flussi che vediamo da decine di paesi africani, asiatici, fluire verso di noi attraverso la Libia, per esempio, flussi che sono ancora diversi da quelli che abbiamo visto negli anni 90, nei Balcani, in Bosnia, oppure in Africa centrale e in altri paesi. Quindi questa complessità è cambiata. Io è da questa prospettiva che vorrei riflettere con voi oggi a questo Festival della Mente, a questa prospettiva che è professionale, che è istituzionale. Io sono l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, quindi sono responsabile del mandato internazionale dato a questa organizzazione, non solo per l'Italia, non solo per l'Europa, ma per il mondo intero. Ed è anche una prospettiva che vorrei e spero che sarà una prospettiva operativa, concreta e umana, quindi non tanto filosofica, ma fondata, ancorata nella realtà. Flussi quindi complessi. E anche qui vorrei dire flussi che sono irregolari, parola terribile, parola tabù. Oggi tutto deve essere, tutti i movimenti, se voi vedete i programmi di tutti i governi, movimenti regolari. E lo capisco. L'irregolarità dei movimenti è difficile per gli stati da gestire. E io credo che sia giusto che le migrazioni economiche, chiamiamole così, è un po' riduttivo, debbano essere il più regolarizzate possibile per essere ben gestite. Ma i rifugiati, ricordiamoci, molto spesso non possono muoversi regolarmente. Pensate al momento della partenza, non pensateli adesso qua, pensateli al momento della partenza, non possono, perché fuggono dal pericolo che incombe su di loro. È per questo che spesso l'unico modo di viaggiare per loro è essere trafficati da criminali, da persone che si avvantaggiano della loro pena e della loro disperazione. Io penso che molti di voi abbiate letto quel bellissimo libro che si chiama Nel mare ci sono i coccodrilli, di Fabio Geda. Quello racconta una storia magnifica di un ragazzo afghano che appunto passa diversi mesi o anni viaggiando dall'Afghanistan all'Italia. Adesso è bravissimo, studia all'università, ma insomma è un viaggio molto interessante che lui descrive in mano a trafficanti e criminali. Io sono lombardo e ho radici lariane sul lago di Como, anche un pochino svizzere. Mio padre mi raccontava sempre come durante la guerra in quella regione, molti oppositori al fascismo, molti ebrei dopo le leggi razziali, cercavano di fuggire in Svizzera. L'unico modo per poter fuggire in Svizzera era pagare i contrabbandieri, i spalloni, come si chiamano là, per traversare. Ora, questo contrabbando, il contrabbando è sempre illegale, quindi non possiamo avallarlo. Ma in quel caso, come in molti altri casi, può salvare delle vite. Un'altra cosa da dire è che molti di questi rifugiati non vogliono andare molto lontano, si fermano vicino a casa loro, o nei paesi vicini o in altri paesi non lontani dal loro paese di origine. Addirittura non passano la frontiera a volte perché non vogliono allontanarsi. Io ricordo sempre in una delle mie visite in Siria, non recente, qualche anno fa, quando ancora la guerra era molto tangibile, a Damasco di notte si sentivano le bombe a pochi chilometri di distanza. Io ricordo ho visitato dei gruppi, delle case che ospitavano degli sfollati e chiedevo, ma da dove venite? E venivano da tre isolati di distanza, però mi dicevano, a tre isolati di distanza quel territorio è controllato da un altro gruppo armato, se torno mi ammazzano, però non voglio andare più lontano perché appena se ne vanno io voglio tornare a casa. Questo descrive molto bene quello che pensano e che sperano molte di queste persone che scappano. Molte persone adesso naturalmente vanno in un paese e poi cercano di andare in un altro per una varietà di ragioni, si può parlarne. Finiscono anche in paesi che sono peggio del paese da cui sono partito, come quelli che sono bloccati oggi in Libia, un paese in guerra e non in una guerra come tutte le altre, in una guerra feroce e brutale. Solo il 10, forse il 15% di quei 71 milioni finiscono nei paesi ricchi, nei paesi dell'Europa, del Nord America, in Australia, eccetera. Quindi bisogna anche, quando si parla di complessità, guardare al fenomeno da questo punto di vista. E purtroppo quello che succede in questi paesi ricchi, voi lo sapete molto bene. C'è una parte della politica, io direi una politica molto cattiva, che ha montato un'operazione abbastanza straordinaria. Ha montato un'operazione straordinaria stigmatizzando, demonizzando rifugiati ma anche migranti, creando l'assurda logica dell'invasione, la logica ancora più assurda, non so se ne avete avuto modo di ascoltarla, della sostituzione etnica. Ma queste sono stupidaggini. Quello che è molto importante è che questa operazione, mirata ovviamente al consenso, anche a un consenso molto a corto termine della prossima elezione, questa retorica, e non parlo solo dell'Italia, parlo del mondo occidentale in genere, questa retorica sfrutta delle paure molto reali, le paure di tutta quella fetta di società che è stata esclusa dalla globalizzazione, che non ne ha beneficiato e che quindi ha paura. E questa è una retorica che sempre punta a tre cose. Queste persone vengono a minacciare i nostri valori, il nostro lavoro e la nostra sicurezza. Questi sono i tre capisaldi di questa operazione mediatica. Il punto che voglio sottolineare oggi non è fare una polemica che, grazie del vostro applauso, mi sembra abbastanza facile farla qua forse, non in altri posti, ma dire che questa operazione non serve a niente, non serve a risolvere la complessità di questi problemi, perché semplifica una questione appunto molto più complessa. La retorica dei muri, che qui da noi è la retorica dei porti chiusi, la retorica contro le ONG, contro quelli che cercano di salvare le vite in mare, non serve a niente, altro che a far morire più persone in mare. Non serve a affrontare le vere sfide di quella mobilità umana di cui ho parlato all'inizio. Ma funziona. Funziona e continuerà a funzionare, ve lo posso assicurare. Il mio secondo punto sul futuro dei rifugiati è che purtroppo questa manipolazione continuerà. Finché crea questo tipo di consenso, molti politici non la abbandoneranno. E questo purtroppo non è soltanto grave qui, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, dove tutto è cominciato, non è soltanto qua. Questa retorica è grave perché costituisce un esempio, o piuttosto un precedente negativo, che paesi che veramente ospitano milioni di rifugiati a un prezzo altissimo guardano agli sbarramenti creati dalle società più ricche e dicono perché noi. E allora lì il problema diventa fenomenale, perché allora lì ci sono milioni di persone a rischio di non poter trovare protezione nel paese vicino. Questa complessità suscita anche una domanda che mi fanno sempre tutti e che io capisco molto bene. Serve ancora questa distinzione fra rifugiati e migranti? Io direi di sì, che serve, perché serve che in questo numero di persone che si muovono, serve poter identificare quelli che hanno bisogno di questa protezione, che se vengono rimandati da loro non devono solo far fronte a delle difficoltà obiettivamente gravi, ma devono far fronte a minacce alla propria vita. Serve perché il concetto di rifugiati è difeso da un apparato giuridico che ancora è rispettato anche da governi che lo criticano. L'Ungheria, che è uno dei paesi dove questo dibattito è il più negativo che uno possa immaginare, l'Ungheria però ha ancora un procedimento, l'Ungheria, paese membro dell'Unione Europea, ha un procedimento di determinazione dei rifugiati. Poi non è che lo gestiscano molto bene, fanno tante più restrizioni quanto possono, però esiste. Quindi questi strumenti, se noi li rimettiamo in discussione, se li diluiamo troppo, non guadagniamo niente per chi non è rifugiato e che ha altri bisogni. E perdiamo quello che i rifugiati hanno ancora. E quindi io credo che sia importante continuare a difendere questi strumenti, sia importante difendere anche gli strumenti che abbiamo sviluppato di più negli ultimi anni, la protezione umanitaria, che oggi in Italia non c'è quasi più, grazie al decreto sicurezza. Ma questo tipo di strumenti dobbiamo continuare a difenderli perché sono molto, molto importanti. Il futuro dei rifugiati è anche un futuro nel quale sarà necessario continuare a identificarli come tali. Vorrei fare due precisazioni qui. Primo, oggi soprattutto più che nel passato, certo più di quando i rifugiati erano i casi individuali che venivano dall'oltrecortina, oggi i rifugiati, come abbiamo detto, non solo viaggiano con persone che hanno altri bisogni, ma gli stessi motivi che li spingono a partire, io li ho definiti, guerra, violenza, eccetera, quegli stessi motivi cambiano. O piuttosto, sono diventati anche loro più complicati. Io spero di non essere presuntuoso. Una volta, una sola volta, ho avuto una discussione con il Papa. Con Papa Francesco. Papa Francesco mi ha detto: ma non pensi che dovremmo stare attenti, perché chi fugge dalla fame, perché ha fame, dovrebbe avere esattamente gli stessi diritti da chi fugge dalla guerra. È un dibattito interessante, importante, in relazione a quello che ho detto prima. E è un punto di domanda questo serio, su cui dobbiamo riflettere, non a caso è stato il Papa che ne ha parlato di più. Ma la verità è che la fame e la guerra vanno quasi sempre insieme. Che i cambiamenti climatici oggi, l'emergenza climatica oggi, sta creando una scarsità di risorse che fomenta i conflitti. Nel Sahel, per esempio, una regione alle spalle dell'Europa, la prossima sfida che avremo, di fatti. È vero che i cattivi governi, le cattive istituzioni in molti paesi generano quella discriminazione che poi genera rifugiati. Quindi queste cause profonde sono profondamente intrecciate. Lo vediamo in Venezuela oggi. Non c'è guerra in Venezuela, ma c'è un regime in crisi che produce al più gran numero di rifugiati e migranti nel mondo oggi, 5.000 al giorno. Quindi queste cause sono molto complicate e vanno affrontate in questo modo. La seconda cosa, vorrei tornare a questa questione che la maggioranza dei rifugiati va nei paesi vicini a loro. Cerchiamo di visualizzare questo, forse lo sapete già. In Libano una persona su quattro è un rifugiato, siriano o palestinese. In Etiopia ho visto province di questo paese molto ospitale, fra l'altro, dove ormai i rifugiati, come del resto in province turche, sono molto di più della popolazione locale. In Colombia, come ho detto, quasi 5.000 persone al giorno arrivano dal Venezuela e stanno principalmente nelle zone limitrofe. Quindi è chiaro che se poi guardiamo anche a quello che succede in altri contesti dove i rifugiati si muovono, vanno dal paese di prima accoglienza al secondo, altri vanno a finire in paesi complicati come la Libia, questo è un fenomeno internazionale che va gestito assieme. Quindi anche tutta quella retorica, diciamo, che noi ascoltiamo tutto il tempo, contro l'Unione Europea, contro le Nazioni Unite, contro il multilaterale, è assolutamente inutile, perché questi fenomeni non possono che essere gestiti assieme ad altri. Quindi il fenomeno, il futuro dei rifugiati richiederà risposte collettive ed internazionali. Per tornare a quell'operazione montata dalla cattiva politica, però, un punto che ho parlato molto della complessità, lasciatemi passare a un altro punto adesso. Gioca bene, ha uno spazio di consenso, perché questi fenomeni di mobilità umana sono stati gestiti molto male dagli stati e anche dalle società negli ultimi 20 o 30 anni. O meglio, è difficile fare rimproveri, perché voi pensate al futuro qui, ma purtroppo la politica ci pensa poco al futuro. Ma se si fosse riflettuto di più, si sarebbe capito che bisognava attrezzarsi meglio per gestire questi fenomeni. E non si è fatti. Non lo si è fatti quasi a nessun livello di questi lunghi viaggi. Quindi il futuro dei rifugiati, a mio avviso, come del resto degli altri fenomeni migratori, è un futuro che dovrà essere meglio gestito. Dobbiamo investire di più in questa gestione. Attenzione, quando io a volte, in alcuni contesti, potrebbe essere anche questo, parlo di gestione, ricevo molte critiche. Sui social ricevo molte critiche. Gestione disumanizzante. No, la gestione non è disumanizzante. La gestione è fondamentale. E un punto forse a voi parrà tecnico. La gestione non è in contraddizione con i principi. Vi assicuro che io ho colleghi espertissimi in materie giuridiche riguardo alla questione dei rifugiati, molto più esperti di me. E mi dicono sempre, e hanno ragione, che gli strumenti che noi abbiamo aiutato gli stati a sviluppare in materia di protezione internazionale dei rifugiati sono strumenti che certo richiedono degli impegni agli stati, ma che anche aiutano a gestire meglio questa situazione. Voi prendete per esempio il diritto che tutti hanno di essere identificati e registrati. Io sono molto impegnato nella gestione del fenomeno dei rifugiati Rohingya, sono una minoranza musulmana in Birmania, perseguitatissima, terribile violenza 2 anni fa, 1 milione di persone sono in Bangladesh. Noi abbiamo registrato col governo del Bangladesh e dato delle tessere di razione a queste persone. Le persone sono venute a dirci grazie, è la prima volta che noi, minoranza discriminatissima, abbiamo un'identità. Quindi l'identità è un diritto, ma l'identità è anche uno strumento formidabile per gli stati, per controllare queste situazioni, per organizzarli meglio a gestirle. Ecco, è un esempio magari facile, ce ne sono altri più complessi, ma uno che volevo condividere con voi. E voi sapete, io faccio questo lavoro da molto tempo e una parte di questo lavoro, parlando di strumenti, di gestione, una parte di questo lavoro è molto tecnico. Diciamolo pure, gli critici dicono è burocratico, siete i burocrati della cooperazione. Io sono fiero di questa mia dimensione, perché credo che attraverso questa dimensione, non chiamiamola burocrazia che suona male, ma attraverso lo sviluppo di strumenti tecnici e amministrativi, noi aiutiamo gli stati a gestire meglio i fenomeni e aiutiamo anche a creare un'immagine meno controversa dell'accoglienza. Un'altra cosa un po' tecnica ma importante da capire. Noi tendiamo a pensare alle risposte alle crisi dei rifugiati, soprattutto in Africa, in Medio Oriente, là dove sono in maggioranza, giustamente, tendiamo a immaginarle come risposte umanitarie. E in effetti questa è la risposta tradizionale, le medicine, i viveri, le tende. Abbiamo capito però che soprattutto in una situazione in cui i conflitti durano molto, si dice che la media dell'esilio sia fra i 15 e i 20 anni, tantissimo in una vita. E quindi la risposta umanitaria, uno non può vivere di assistenza umanitaria per 20 anni. E quindi adesso il discorso sull'assistenza sta diventando molto complesso e sofisticato. Noi mobilitiamo 3 miliardi e mezzo di euro all'anno, parlo della mia organizzazione, in aiuti. Da quando abbiamo impegnato nuovi attori, la Banca Mondiale, agenzie di sviluppo, perfino grandi rappresentanti del settore privato, siamo riusciti a mobilitare altri 6 miliardi di euro che noi non avremmo mai saputo mobilitare attraverso la risposta umanitaria. Quindi la risposta umanitaria resta importante, ma deve essere accompagnata da strategie a lungo termine per garantire l'educazione, per garantire il lavoro, per garantire o per contrastare l'impatto negativo sull'ambiente di questi grandi movimenti e soprattutto anche per aiutare le comunità di accoglienza che, ricordatelo, in quei paesi sono altrettanto povere e fragili delle comunità di rifugiati in arrivo. E poi naturalmente investire là dove queste persone arrivano, nei paesi in genere più poveri, non vuol dire che non dobbiamo tenere le porte aperte qui. Questo è anche un discorso della politica, di certa politica. Aiutiamoli là, così rimangono là e poi semmai ne selezioniamo alcuni fra i migliori, i più capaci, per venire da noi. Ora, selezionare alcuni che vengano da noi va benissimo, i corridoi umanitari, grande iniziativa che noi appoggiamo pienamente, ma rinforzare le strutture d'accoglienza di tutti gli altri paesi non vuol dire che dobbiamo indebolire le nostre. E una cosa non è in contrasto con l'altra, perché ci saranno sempre persone che si muovono e o per bisogno o per altri motivi vengono qui da noi. E inoltre si tratta di condividere questa responsabilità. Se noi la passiamo tutta a chi di risorse ne ha meno, anche se gli paghiamo un tot, non è un esempio edificante, non è un esempio costruttivo. Quindi, vedete, le due cose sono legate, la complessità del fenomeno e la necessità di disegnare risposte che non siano solo umanitarie, ma che siano strategiche, internazionali, collettive, lungo tutti i viaggi che queste persone compiono. Per questo le Nazioni Unite, permettetemi di dire questo, la mia organizzazione l'anno scorso ha proposto agli Stati di adottare due patti globali, i compact, di cui avete certo sentito parlare, uno sui rifugiati e due, riconoscendo che questi flussi sono complicati, sulle migrazioni. Questi sono esattamente strumenti pratici per aiutare gli stati a fare quello che ho descritto finora, risposte collettive e strategiche per affrontare in modo corretto e efficace queste situazioni, non i muri, non i porti chiusi, i patti globali, lavorare insieme a tutti i livelli. È per questo che mi sono sempre stupito che l'Italia abbia rifiutato non il patto sui rifugiati che ha adottato, ma quello sui migranti, perché poi le due cose vanno affrontate insieme, in coordinamento. L'Italia, fra tutti i paesi, è uno di quelli che ha più bisogno di quella cooperazione internazionale, perché si trova su un punto di passaggio abbastanza nevralgico e quindi deve lavorare con l'Europa, deve lavorare con le altre nazioni. Per questo io spero, speriamo che in questo passaggio politico quell'adesione ai patti venga riconsiderata positivamente. Vorrei dire ancora due cose che credo importanti, dilungarmi un attimo su due punti importanti che sono legati a quello che ho detto finora e che sono abbastanza cruciali nel guardare al futuro. Primo, è chiaro che gestire i flussi, è quello di cui ho parlato finora, non è sufficiente. Bisogna anche guardare alle cause di questi flussi. I movimenti costretti, che siano perché non si ha scelta i rifugiati, o che siano perché la scelta è quasi obbligata, quelli che non hanno possibilità economiche o altro, questi flussi noi possiamo vantare le qualità dell'accoglienza, e lo facciamo, ma questi flussi sono flussi che sarebbe meglio non avere, soprattutto i rifugiati. È un fenomeno negativo, non sono negativi i rifugiati, sono negativi i fenomeni che li producono. E quindi è importante guardare alle cause. E la prima causa, io questo magari alcuni di voi mi hanno già ascoltato dirlo, la prima causa, parlando di rifugiati, la prima radice della questione a cui dobbiamo guardare è la nostra capacità, o forse piuttosto incapacità, di fare e costruire la pace. Perché i rifugiati fuggono. Perché i rifugiati fuggono essenzialmente da situazioni di conflitto. Sapete, oggi è l'80° anniversario dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il primo settembre del 1939 con l'invasione tedesca nazista della Polonia. È una data, l'ho anche twittato, andate a guardare, è una data importante perché, cioè le date sono date, ma insomma è un momento di riflessione. La Seconda Guerra Mondiale, la tragedia, il macello della Seconda Guerra Mondiale, è stata l'occasione per la comunità internazionale di stabilire alcuni strumenti importanti, le Nazioni Unite e soprattutto alcuni pezzi di questo sistema internazionale delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, poi sulla base di quello un sistema si è sviluppato negli anni successivi che mirava, nei limiti del possibile, perché l'azione multilaterale è sempre complicata, ma mirava a fare la pace. Negli anni si è anche cominciato a riflettere sul costruire la pace dopo averla fatta, perché molte volte la pace si ferma lì e ritorna la guerra se non c'è costruzione della pace. Ora, purtroppo, dopo 80 anni dalla guerra, 75 anni, 70 anni dallo sviluppo di questi strumenti ci sono ancora e non dobbiamo buttarli via, ma sono magari non rotti, ma arrugginiti. Senz'altro il Consiglio di Sicurezza, che è il più importante organismo internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza, è diviso su tutto. Io sono invitato regolarmente a parlare al Consiglio di Sicurezza, a raccontargli di quello che vedo, che poi sono le conseguenze dei conflitti. Anche su queste questioni umanitarie il Consiglio di Sicurezza oggi è diviso, è lacerato e quindi in belle. ma anche altri meccanismi che sono stati creati dopo. Io ho grande rispetto per questi meccanismi, ma abbiamo seguito il G7 a Biarritz qualche giorno fa. Non è rotto, ma zoppica. Io credo che il futuro dei rifugiati passa anche attraverso di questo. Passa attraverso la necessità, o il futuro che vorrei per i rifugiati, cioè perché non ce ne siano più sostanzialmente, passa attraverso questo, e cioè la necessità di rivedere i meccanismi internazionali di risoluzione dei conflitti. L'architettura di questi meccanismi sono cose un po' distanti dal nostro quotidiano, ma sono cose molto importanti da seguire, da sostenere, da incoraggiare. E come ho detto, non bastano, il Consiglio di sicurezza si occupa della politica dei conflitti, degli aspetti politici e militari, non basta. Bisogna anche che le risposte globali che si danno ai tanti pezzi della crisi globale oggi funzionino assieme, in sincronia. La lotta alla povertà e alle diseguaglianze, la lotta contro l'emergenza climatica e per diminuire l'impatto catastrofico che sta avendo sul nostro ambiente in tutto il mondo, la lotta per governi migliori, per il rispetto dei diritti umani, tutte queste cose vanno insieme. Voi mi dite, dici poco, questo è tutto, ma questo è la questione. Le Nazioni Unite, qualche anno fa, hanno fatto una proposta che si chiama l'Agenda 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi obiettivi mettono insieme tutti questi pezzi e sono molto importanti. Io ho vissuto 4 anni in Afghanistan, qualche anno fa. Ho visto la mancanza di questa connessione fra azione politica e sviluppo. In Afghanistan c'era stata un'azione politica per abbattere il governo dei talibani. Uno può essere d'accordo o meno, ma gli afghani lo volevano, ve lo assicuro. Purtroppo a questa azione politica, la fiducia che si è creata attorno a questo gesto della comunità internazionale, che aveva il consenso della popolazione afghana allora, consenso che si è tradotto, era quello il mio lavoro, nel rimpatrio volontario di 3 milioni di afghani, un gesto straordinario, senza precedenti, un episodio straordinario, purtroppo si è fermato lì. Tutto il resto, povertà, ambiente, governo, tutto il resto non è stato sostenuto e fatto, e oggi l'Afghanistan non è forse nella stessa situazione degli anni 90, ma purtroppo si dirige da quella parte. Fare queste cose insieme è molto complesso, ma questa agenda esiste, è scritta, è proposta agli Stati. Spetta agli Stati metterci le risorse, l'energia, la volontà politica di metterla in atto. Spetta anche a noi di votare politici che prestano attenzione e credono a questa cooperazione internazionale. E se posso essere un po' moralista, spetta anche a noi riflettere che se i politici non prestano attenzione, o anzi, come vediamo in tanti paesi, avversano questa cooperazione multilaterale, è anche perché, io l'ho chiamata così recentemente, viviamo forse viziati, la mia generazione certo, viziati da decenni di pace, di stabilità, di relativa prosperità. Viviamo in un'età dell'egoismo. E se non riflettiamo su questo, se non facciamo uno sforzo anche difficile per superare questa età dell'egoismo, non ci sono agende 2030 che tengono. Vorrei condividere un'ultima riflessione. una riflessione che ha due facce, due elementi. Il primo, vorrei tornare un attimo alla questione della gestione dei flussi. Bisogna dire una cosa importante, l'ho detta ma voglio dirla più chiaramente. Gestire bene i flussi anche dei rifugiati, cioè di questa questione umanitaria, è certo nell'interesse di chi chiede asilo, di chi si muove, giusto? E quindi va fatto bene da quel punto di vista, un dovere umanitario. Ma è anche nell'interesse di chi accoglie. Per tanti motivi. Primo, come ho detto prima, parlando dell'identità, è importante perché un flusso ben gestito è un flusso che si può governare meglio, che evita quello che purtroppo vediamo molto con la cattiva gestione dei flussi, delle derive di questi flussi. Ci sono persone che sono state accolte, migranti, rifugiati, che non sono integrate, che causano problemi. Quindi i flussi vanno ben gestiti nell'interesse delle due parti, se posso così dire. Per questo è così importante. Beh, non parliamo dei salvataggi in mare, non ho usato questo termine, ma lo sappiamo che quelli sono senza condizioni. Questo è fondamentale per i nostri valori. Ma anche la gestione dei flussi nei passi successivi. Qualche settimana fa ero a Parigi e la riunione che i francesi hanno indetto su come condividiamo gli sbarchi, come superiamo il concetto senz'altro obsoleto in Europa di Dublino, delle convenzioni di Dublino, miglioriamo i procedimenti di determinazione dell'asilo perché siano più efficaci, più rapidi, pur rimanendo garantiti dal punto di vista dei diritti, come integriamo le persone nel tessuto delle nostre società. Questo è molto importante. I decreti sicurezza purtroppo snervano le risorse date all'integrazione. Questo è un errore fondamentale. E io spero che in questa svolta politica questo sarà rivisitato, come ha suggerito abbastanza esplicitamente il Presidente della Repubblica. Quindi tutto questo va fatto, come vanno gestiti i rimpatri, i famosi rimpatri, pochissimi fra l'altro, che si fanno veramente, perché richiedono sforzi politici, logistici considerevoli. Quei rimpatri delle persone che non sono considerati rifugiati, tenendo presente i problemi di tutte queste persone, cioè non bisogna esporre nessuno a trattamenti indegni o pericolosi, che siano rifugiati o meno, però questi rimpatri vanno fatti in maniera più organica e strutturale. Tutto questo va fatto nell'interesse di rifugiati e migranti e nell'interesse degli stati. Ma queste persone, pensiamole anche in un altro modo, come persone che possono contribuire alle nostre società, che siano rifugiati o che siano migranti. Cioè queste persone possono realizzare da noi non le minacce di cui si parla, ma i vantaggi, i contributi che loro possono portare. Io sono appena tornato dal Sud America. Il Cile, che non è un paese tanto facile, dove l'accoglienza è complicata, il Cile però ha accolto 400.000 venezuelani. E le autorità cilene, che non sono certo, posso dirlo con rispetto, progressiste rispetto all'accoglienza, ma mi hanno detto: noi questi 400.000 li vogliamo tenere qui perché sono importanti, siamo un paese in declino demografico, abbiamo un'economia che cresce, abbiamo bisogno di queste 400.000 persone. Quindi facciamo anche questo discorso. Se lo fanno governi che non sono certo aperti concettualmente a queste questioni complicate, possiamo farlo anche noi qui in Europa, questo discorso dell'apporto positivo di rifugiati e migranti. Siamo quindi anche un pochino pragmatici e opportunisti, spieghiamo che l'immigrazione e il rifugio possono essere di beneficio a noi. Però, e poi chiudo, c'è l'altra faccia di questa questione, complementare. Direi. Ricordiamoci quello che ho detto all'inizio, lo dico ancora alla fine. che i rifugiati sono persone che non fuggono per scelta ma per mancanza di scelte. Lo dico sempre, io credo e ho conosciuto migliaia di rifugiati nella mia vita, come ho detto sono un testimone, non sono un rifugiato, io non ho mai dovuto prendere quella decisione e credo che magari alcuni di voi sì, ma la maggioranza di voi no, è una delle decisioni più difficili che si possano prendere, molte volte da un giorno con l'altro, lasciarsi alle spalle tutto quello che ci è più caro, più vicino e più importante. La famiglia molto spesso, gli amici, il lavoro, la casa, il noto per andare nell'ignoto. Questa è la decisione dei rifugiati. I rifugiati sono persone che da questo punto di vista sono di una vulnerabilità eccezionale, soprattutto rifugiati che vengono da contesti estremamente difficili e fragili. E da questo punto di vista nessuna buona gestione, nessun pragmatismo o opportunismo, cioè giustificare la loro presenza perché portano un contributo positivo. Tutto questo va benissimo, va fatto, va detto, ma questo non basta. Non basta se vogliamo fare della buona accoglienza. Tutto questo non può funzionare se non è fondato su quello che io chiamerei un imperativo umanitario. Io ho scritto un libro che ho pubblicato 2 anni fa. In quel libro ho raccontato un episodio dell'inizio della mia carriera. Mi trovavo sprovveduto come voi non avete neanche l'idea, perché allora non c'era neanche internet per vedere dove si andava. Mi trovavo in un ospedale da campo che curava rifugiati cambogiani che arrivavano in Thailandia. Ero appena arrivato. Sono entrato in una grande sala, faceva molto più caldo che qua, e davanti a me ho visto un bambino morire. Vi assicuro, non lo faccio per effetto, lo faccio perché è una storia che ho già raccontato ma che ha attraversato tutta la mia vita. Quel bambino moriva perché era dovuto scappare e perché non aveva avuto le cure che in una situazione normale, aveva la malaria, sarebbero state efficaci, l'avrebbero salvato. Io quell'immagine della madre che tiene il bambino morto, mi continua dopo 35 anni a seguire. E la frase, è l'immagine che mi fa capire che quella sofferenza non è necessaria. Non è necessaria. E che l'umanitario, il gesto umanitario, al di là di ogni altra considerazione, resta importante per affrontarla, per affrontare quella sofferenza. È un episodio che mi ha aiutato a capire molte cose, che per rispondere alle crisi dell'umanità, perché di questo tutto quello che ho detto si tratta, rispondere alle crisi dell'umanità. Nessun motivo basta se non c'è empatia per le persone che noi aiutiamo, con cui lavoriamo, che salviamo. Se non c'è quell'empatia, tutto il resto non funziona. In questo ha ragione Papa Francesco, ha molta ragione. E io credo quindi che la mia ultima riflessione sul futuro dei rifugiati è che spero, non ne sono assolutamente sicuro, ma spero, forse 51%, spero che il futuro dei rifugiati sia in un contesto in cui siamo più umani. Perché il gesto umanitario, l'accoglienza, il salvataggio, il gesto umanitario è utile, è vitale, chiaramente, ma anche e più profondamente, e lasciatemi essere per un secondo filosofico, è un gesto che restituisce umanità a chi l'ha perduta attraverso la sofferenza, l'orrore di quello che hanno attraversato. È un gesto che restituisce umanità a chi sta nelle rovine delle città siriane, ai rifugiati che vivono ammassati in condizioni miserevoli nelle periferie delle città africane o sudamericane. È un gesto che restituisce umanità a chi prende quella decisione terribile di salire su quei barconi. Ma è un gesto che salva anche noi, la nostra umanità, quando accogliamo. Grazie.